spero che non siano delle fantasie, ma una è questa struttura della generazione che abbiamo già visto anche nelle precedenti generazioni, cui è molto enfatizzato il primogenito, di cui viene riportata l'epoca di nascita e anche il nome. E dopo invece a seguire ci sono questa generazione di figli e figlie, che sicuramente numericamente è anche sovrabbondante rispetto al primogenito. Allora questo elemento mi faceva chiedere se poteva essere questo una somiglianza, perché Dio ha posto appunto l'uomo a somiglianza di sé, e essere un po' un simbolo del fatto che la generazione del primogenito, il Signore Gesù, al quale poi segue tutta una serie di generazioni, per cui potremmo essere anche noi. In un certo senso appunto il primogenito è solo lui, e gli altri in un certo senso sembra quasi che siano generati in lui, insomma. Poi un'altra piccola cosa, mi veniva da notare l'età di generazione di Terach, cioè Terach dice che ha generato a 70 anni. In questo senso si distacca da tutti quelli precedenti, che grosso modo generano intorno ai 30 anni, invece lui più del doppio. In questo forse può essere che Abramo colga l'anticipo di quello che succederà anche a lui stesso, cioè la generazione in tarda età, non è proprio 100 anni come Abramo, ma però insomma. Sicuramente questa età di Terach è diversa da quella degli altri, anche a fronte del fatto che complessivamente la durata della vita complessiva di questi patriarchi è in calare rispetto, cioè rispetto ai primi è in calare man mano che si procede, diciamo. E poi mi veniva anche da notare che mentre appunto negli altri precedenti si dice appunto la generazione del primogenito come unico, invece di Terach dice soltanto che generò Abram, Nacor e Aram, cioè li mette tutti insieme, insomma, è come se volesse enfatizzare in qualche modo questa triplice generazione, insomma.
Io non so se è del tutto scontato, cioè scontato, noto, a me ha fatto un po' specie, ma forse appunto è soltanto per ignoranza mia, notare che già Terach era intenzionato ad andare verso Canaan. Cioè, nei miei ricordi c'è che ad Abramo che aveva chiesto di partire, di andare verso Canaan, mentre invece Abramo fa parte di questa comitiva che parte in quella direzione. E poi si ferma però a una tappa intermedia dove appunto di parte muore. La lettera agli ebrei dice che Abramo parte per una terra che non sa conosciuta, insomma, e una destinazione che non conosce, per cui però appunto non so, non ho controllato se c'è di mezzo qualche altra spiegazione che possa dire perché di questa differenza. Di fatto appunto. E poi mi colpivano anche la sterilità di Sara e la morte di questo zio, del papà di Lot, come segni significativi in questa storia, appunto anche del viaggio iniziato da Terach, come elementi caratterizzanti, come fatiche, come pellegrinaggio difficile. Non so, appunto, mi sembrava che si aprisse una strada che nelle intenzioni dovesse dirci molto più di quello che in realtà noi siamo abituati, forse noi o io, ad attribuire al viaggio, appunto uno stare nel quotidiano di storie anche difficili che il Signore comunque gli.
Anch'io notavo qualcosina in questa genealogia, perché rispetto al testo ebraico, il greco aggiunge a ogni ricorrenza di nome, e c'hanno una generazione in più perché ne hanno aggiunta una. Al versetto 13 ce n'è uno in più, cioè vabbè. In modo, il testo ebraico dice che visse, ogni singolo personaggio vive per un po', genera il primogenito, poi vive ancora per un certo po', e stop. Il greco aggiunge e morì. Tutti c'è l'aggiunta di questo morire. È chiaro che può essere sottinteso che morì. Infatti il testo italiano non lo dice che morì di ogni personaggio. Però, vabbè, l'altro è la specie che è come se si viva due volte. Effettivamente la nascita del primogenito costituisce uno spartiacque tra un certo tipo di vita e un altro tipo di vita. Dopo generano ancora figlie, vivono più o meno a lungo, e questo però vuol dire che obbediscono al comando che Dio ha dato di moltiplicarsi e essere fecondi, moltiplicarsi e riempire la terra. L'influenza del testo del Vangelo di oggi mi ha portato a pensare che questa aggiunta del morire è funzionale al giudizio, cioè a un certo punto si muore, ma bisogna dirlo che si muore. Perché? Perché poi c'è il giudizio. E quindi questi qui erano e sono andati al giudizio di Dio. Forse hanno aspettato un po', perché il giudizio di Dio, secondo il Vangelo, è e avviene solo quando c'è la persona di Gesù, quindi hanno aspettato un po', però bisogna morire per essere raccolti, che è lo stesso termine, lo stesso verbo, con una preposizione diversa, ma che usa Tenak per prendere suo figlio e portarlo a Carrano. Rispetto a questo discorso anch'io ho fatto un pensiero. Guardando anche la cartina, se ho visto bene, Carrà, però non è, per dire, se noi fossimo a uno dei Caldei, dovessimo andare a Carrà, anche a Roma, Carrà è come Firenze, no? In mezzo si fermano, no? È proprio fuori strada. È lontano, più lontano che andare direttamente a Canaan, la terra di Canaan, e quindi non è una tappa, come dire, intermedia, frammezziamo il cammino e poi quindi Tera prende su quelli che prende su e va in questa terra e lì si ferma. E poi ce n'è un altro che muore. E certo, perché muore? Perché? Perché deve essere un altro che l'accompagna nella terra promessa, che gliela indica, che gli chiede di andare, ma è un altro padre che glielo porta e glielo fa andare. È il padre eterno, non il padre umano e terreno.
una cosa che colpisce è che sia di Abramo che di Nacor non si dice per il momento chi sono i loro figli, ma si dice chi sono i loro mogli. E vabbè, di Abramo si dice addirittura appunto, come è stato detto, che la moglie è sterile. Quindi in mezzo a tanta vita e generazione, proprio ad Abramo, che è quello a cui verrà promessa questa discendenza numerosa come le stelle del cielo, si parte così. E sotto certi aspetti anche Nacor è così perché della sua discendenza si racconterà addirittura il capitolo 22, quindi addirittura è già nato Isacco e c'era stato anche l'episodio del sacrificio, ad Abramo viene portata notizia che anche Milca ha partorito dei figli a suo fratello. E quindi così, proprio per quelli che ricevono la promessa dei figli, per il momento appunto, questa palese impossibilità umana. E mi ha colpito anche perché non ricordavo che Abramo compare nella scrittura, nello stesso capitolo della Torre di Babele e quindi dell'opposto della celebrazione del tentativo dell'opera umana. Questo devo cominciare dalla loro opera, che appunto al Signore non piace in un modo. E Abramo è il padre di tutti e che parte dalla scelta del figlio, dalla moglie sterile. Ancora l'antenato di Rebecca, quindi di quella parte della famiglia che rimane in quella terra in cui si torna sempre a prendere moglie per i patriarchi,
Aggiungerei che ci sono degli evidenti connotati di piccolezza che caratterizzano la prima migrazione da Ur dei Caldei a Carran, cioè l'uscita di cui si parla nel versetto 31. È di persone molto limitate perché Terach prende Abramo e quindi fa evidentemente una scelta rispetto a Nacor, prende il nipote che è orfano del padre e c'è poi la moglie di Abram, Sarai, che è sterile. Quindi, come si vede, questa prima migrazione che nell'intenzione di Terach era verso la terra di Canaan, è la migrazione di un gruppo di persone che hanno un legame familiare tra di loro. Ma in quel momento, con l'unica speranza che a un certo punto Lot possa rappresentare la discendenza, in mezzo a un confronto di generazioni, cioè la genealogia di Sem e la genealogia di Terach, dove ci sono tantissimi figli e figlie, spicca il senso di morte, del gruppo che emigra, tanto più che, in modo diverso da tutti gli altri predecessori che sono morti, il padre di Lot muore alla presenza del padre. Una morte evidentemente imprevista o che anticipa il tempo e quindi non permette ad Aran di avere figli e figlie come i suoi predecessori. Quindi tutto sommato
vi sembra il testo invita sotto questo aspetto a considerare il limite umano nel quale poi Dio opererà, vedremo già dal testo di domani, il suo progetto, che significa intanto nel non dire qual è la meta del viaggio, perché Abram tipicamente parte per una terra che non conosce. E poi nel dilatare la fecondità di Abram attraverso la promessa di una discendenza dalla donna sterile, dalla moglie sterile, e quindi nel prospettare il dono di una terra dove abitare, una terra stabile, che non è Carran, ma appunto è Canaan. A me pare che le altre due letture possano rappresentare uno sviluppo del discorso se noi pensiamo ai legami che vengono prodotti attraverso queste due serie di generazioni, queste due genealogie di Sem e di Terach. Perché soprattutto la seconda lettura ci parla di legami nati intorno al Vangelo. Testimonianza di Paolo, molto mi sembra intensa, molto anche commovente, estremamente autobiografica, la testimonianza di un rapporto assai affettivo con i Corinti. Vengono utilizzate parole importanti che indicano il desiderio, il dolore, la sofferenza, il trovare spazio nel cuore, nell'anima e soprattutto quella affermazione così impressionante in cui Paolo espressamente parla anche lui di morte e di resurrezione, ma in un modo completamente nuovo, perché dice: voi Corinti siete nei nostri cuori per morire insieme e vivere insieme. Dunque un legame con la morte e con la vita, dove quindi i termini vengono rovesciati rispetto alle genealogie, dove prima c'è la vita e poi c'è la morte. Qui si parla di morte e di vita, ma soprattutto sia la morte sia la vita sono un fatto di comunione. Voi siete nei nostri cuori per morire insieme, per vivere insieme, come mi pare molto bella questa apertura di resurrezione. E il Vangelo ci mostra che quei legami fraterni stabili di cui parla Paolo scrivendo ai Corinti in realtà sono contatti occasionali, si direbbe quasi fortuiti, nei quali avviene un incontro, che è attraverso persone assolutamente improbabili, ognuno di noi entra direttamente nella relazione con Cristo, che è nascosto nelle persone che incontriamo.